Palla in Tribuna è in collaborazione con
Acustica Santa Chiara. Da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, eccoci qua, eccomi qua. Era un pochino che non ci sentivamo, abbiamo fatto qualche pausa, poi insomma ci alterniamo con i colleghi in queste giornate, in questi pomeriggi di Palla in Tribuna. Arriviamo un pochino col fiatone perché abbiamo avuto qualche traversia avvicinandoci all'inizio della trasmissione, ma vi diamo comunque un buon pomeriggio. E vi ricordiamo il nostro numero che è 333 92 00 170. Scriveteci perché ormai si riparte col campionato, un altro break di 5 partite, poi il Parma invece dopo si fermerà ancora per la nazionale. Quest'anno ci sono tante soste, crociati che giocano praticamente sempre la domenica, cosa che non accadeva in Serie A. Adesso arriva il Monza che è una partita importante, ci presenta il momento dei crociati Alberto Rugolotto.
Vince ancora Gigi Buffon, leggenda del calcio, totem fondamentale in queste prime giornate di campionato, ma anche campione di morra cinese. Qualche settimana fa era diventato virale il video pubblicato dal numero uno crociato sui social network. A Collecchio batteva tutti i compagni alla morra cinese, ma ne mancava ancora uno, come scrive lo stesso Buffon nel secondo video diffuso nelle ultime ore. E allora ecco il turno di Miaila, pure lui inesorabilmente superato, come se Gigi leggesse nella mente dei compagni. Verso il ritorno in campo, la riprova della serenità nel gruppo gialloblu, chiamato però alla svolta contro il Monza. Domenica al Tardini servirà una prestazione di carattere e di attenzione tattica, servirà essere sul pezzo dal primo all'ultimo minuto, e anche su questo fronte la presenza in campo di Gigi Buffon sarà decisiva. La buona notizia è che davanti avrà la difesa sulla carta titolare del Prato e Koulibaly laterali, il rientrante Danilo e Cobaut in mezzo con Osorio pronto come alternativa. L'altra buona notizia è l'abbondanza in attacco. Proprio Miaila è rientrato a Collecchio dagli impegni nazionali, nel reparto sarà arruolabile pure il connazionale Manna che ha saltato le ultime partite. Il numero 98 sarà quasi certamente titolare, Miaila invece dovrebbe giocarsela con Correia. Sulle decisioni di Maresca filtrano poche indiscrezioni a centrocampo, le scelte rimangono però più ridotte, con Brunetta destinato a sostituire Vasquez. Al Tardini servirà anche il supporto del pubblico, non a caso il club ha varato per l'occasione prezzi popolari. Di fronte un'altra squadra convalescente che vuole rilanciarsi.
Palla in Tribuna.
Eh sì, insomma sono praticamente nella stessa situazione Parma e Monza, anche di classifica. Allora, per capire qualcosa in più sulla squadra di Stroppa ci colleghiamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Guglielmo Longhi. Buon pomeriggio, Guglielmo.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, dicevamo, più o meno le due grandi favorite a detta di tutti, proprio le mettevano tutte su un piedistallo, no? La vigilia forse un pochino più il Parma del Monza, e si trovano nella stessa situazione a rincorrere e nella parte destra della classifica.
Sì, diciamo che quella del Tardini sarà veramente un po' il derby delle deluse, perché sia il Parma che il Monza sono partite un po' col freno a mano tirato, hanno numeri assolutamente identici, 9 punti, sono centro classifica. Stanno insomma deludendo. Il Monza, dopo il campionato dell'anno scorso, dove era dato non da favorito di più, da strafavorito, è arrivato fino al playoff, quindi insomma non ha fatto malissimo, però doveva andare in Serie A. Quest'anno ha smobilitato, la squadra è stata un po' ricostruita, però evidentemente è cambiata la guida tecnica, è cambiato il modulo, però insomma ci sono ancora cose da sistemare.
Ecco, quanto rischia Stroppa in caso di sconfitta?
Ma lui ha appena avuto la fiducia della società, della persona di Galliani ovviamente. E non lo so, devo dire che l'anno scorso Brocchi ha rischiato anche lui diverse volte e poi comunque ha chiuso la stagione. E non lo so sinceramente quanto possa rischiare. Credo che comunque la partita di Parma sarà un crocevia, la partita della svolta, insomma, perché non credo che poi Galliani possa tollerare un altro campionato che non si chiuda con la promozione. La promozione in A è l'obiettivo dichiarato della società sin da quando ha preso in mano la società Brianzola, quindi non credo che un secondo flop di fila possa passare inosservato. Insomma, qualcosa la società farà, non so se dopo Parma, dipenderà da come andrà la partita.
Non so se anche il Monza ha la stessa impressione, almeno quella che c'è qui a Parma. Il Parma occupa per il momento, per quello che ha fatto vedere, questo è un parere personale, la classifica che sta occupando in questo momento, cioè le squadre che sono davanti con merito, non ci sono episodi particolari, per ora anche il gioco sviluppato è da parte destra della classifica. Monza, cosa succede?
Sì, direi di sì, guarda, sono perfettamente d'accordo. Io Parma dal vivo non l'ho mai visto, il Monza quest'anno un paio di volte, l'anno scorso molto di più, e direi che il gioco è ancora un po' il grande assente. E Stroppa ha puntato sul 3-5-2, l'anno scorso giocavano col 4-3-1-2, per dire, sai, il modulo sì, non spiega tutto, ma una buona parte delle cose. L'anno scorso è stata fatta una campagna di acquisti micidiale, no, da Balotelli in giù, come tutti sappiamo, e però poi si è rivelata insufficiente. E quest'anno il gioco latita. Stroppa è da annoverare gli allenatori giochisti, non è un risultatista.
Super offensivo in certi esatto, casi.
E quindi per quello che possono contare le categorie, le attese erano alte, diciamo, decisamente erano alte. E lo stesso discorso credo che valga per il Parma, che finora non ha fatto vedere quello che prometteva alla vigilia del campionato.
A proposito, ci sono degli ex importanti che qui a Parma la A l'hanno conquistata, hanno giocato certo, anche campionati importanti in Serie A, che sono Scozzarella e Barilla. Che spazio pensi possano avere contro il Parma? Che stagione stanno vivendo?
Ma Scozzarella, da quello che so, che mi risulta, che leggo, insomma, ha avuto un po' di problemi fisici, credo che possa giocare, e si aspetta anche il rientro di Valotti, sempre per stare nell'ambito del centrocampo. Barilla l'anno scorso ha avuto una stagione un po' un rendimento altalenante, non ha permesso il salto di qualità che ci si aspettava da lui.
Ecco, questa è una fotografia. Possiamo provare a bozzare una formazione del Monza contro il Parma, è presto. In casa Parma di fatto l'unico assente certo è Vasquez, squalificato, che insomma è comunque sempre stato un giocatore importante al di là degli errori di quando ha perso la testa. In casa Monza c'è una formazione tipo che puoi immaginare?
Ma io sinceramente adesso aspetterei, perché non so bene com'è la situazione. Partirei dai punti fermi che sono in avanti Motta Carvalho, che è il giocatore più in forma del momento, e il centravanti Girchiaer. A centrocampo, come si è detto, ancora una situazione un po' da capire, se ci sarà Valotti, spazio Scozzarella. L'altro punto fermo è Carlos Augusto, esterno sinistra, però ancora secondo me la formazione è ancora un po' così, nel mondo delle idee di Stroppa, anche perché c'è ventilata questa ipotesi del cambio di modulo, passare alla difesa 4, però non lo so, conoscendo un pochino Stroppa, credo che lui si starà col suo modulo di riferimento, che è il 3-5-2, con due attaccanti molto mobili che si scambiano posizione. Vedremo, l'anno scorso Monza giocava invece con... alternava i tre davanti, però, oppure faceva il 4-3-1-2 con Boateng trequartista, libero di spaziare, fare quello che voleva lui, però purtroppo questa variabile impazzita non si è rivelata determinante.
Chiedo invece, perché poi c'è anche curiosità, perché insomma diventa un club prestigioso quando in società c'è gente come Galliani, poi insomma anche il discorso Berlusconi, ci sarà qualcuno in tribuna a Parma, Galliani è solito seguire la squadra, non so poi se Berlusconi
sì,
lo vedo
Galliani
meno...
Segue,
meno...
non lo so, Berlusconi sinceramente non lo so. Galliani segue tantissimo la squadra, beh, come tutti sappiamo lui è monzese, ha iniziato al Monza, ci ha lasciato molti ricordi, è tornato, si è buttato con grande entusiasmo in questa nuova avventura. Berlusconi brutalmente ci ha messo la parte economica, ma di fatto l'anima di questa squadra è Adriano Galliani. Spesso lui va nel ritiro, segue la squadra, è stato vicino nei momenti un po' di crisi. Si vede che comunque lui ci tiene, no? Anche per motivi diciamo così affettivi, perché comunque è la squadra della sua, sì, della sua città. Berlusconi lo vedo un pochino più defilato. Sì, l'anno scorso un paio di volte si è fatto vedere al Brianteo, al Power Stadium, nei momenti di crisi, faceva la cappatina ad Arcore, allo stadio, sì, di Monza sono un quarto d'ora di macchina. Però lui lo vedo un pochino, anche perché per evidenti motivi adesso lui ha altre cose, affaccendato.
Certo, certo. In ultimo, allora intanto leggo che ci saranno probabilmente 300 almeno tifosi del Monza allo stadio, questo comunque va a nobilitare la cornice, vedremo quanti tifosi del Parma, ci sono anche le iniziative Coloriamo il Tardini, insomma una partita speciale, il tifo anche chiamato raccolta, il sostegno per la squadra. Tra le squadre che hai avuto modo di vedere già in questo inizio di campionato, chi più ti ha impressionato e chi vedi destinata a recitare un ruolo di primo piano fino in fondo tra le squadre della B?
Ma purtroppo non ho ancora visto dal vivo il Pisa e mi dispiace un po', perché ho letto, ho visto che sta facendo non bene, benissimo, soprattutto ha trovato l'uomo gol al centravanti, la torre di Pisa, no? Ovviamente Lucca, che sta facendo benissimo anche con l'Under. E poi c'è il solito equilibrio tipico di questo campionato, sta venendo fuori molto bene il Lecce, che effettivamente ha la squadra che ha tutte le potenzialità per andare in A. E poi le solite, insomma, Cittadella, che è parente fisso, ospite fisso dei playoff da 5 anni, ha cambiato allenatore, però potrebbe dire ancora la sua. A questo momento la situazione è troppo in evoluzione.
È presto, secondo te, che hai seguito anche il campionato scorso, insomma siamo un po' affrettati.
È presto, anche se secondo me certe individualità, ripeto, come Luca, già si possono individuare, e di conseguenza anche la squadra. Quindi secondo me il Pisa, salvo Tracolli, dirà la sua in questo campionato.
Io ringrazio davvero tantissimo Guglielmo Longhi della Gazzetta dello Sport per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, un sacco di messaggi, ma anche di notizie da leggere. Il primo messaggio, che non è firmato, per noi una domanda. Salve, avevo una domanda. Se il Parma non va in Serie A, siamo sicuri che i nostri big, tra virgolette, i due rumeni, Vasquez, Buffon e altri, rimarranno un altro anno in Serie B? No, io non ne sono così sicuro. Forse quello su cui scommetterei di più è Gigi Buffon, per una questione di cuore sua nei confronti del Parma. Gli altri si guarderebbero, credo, attorno sul mercato, anche perché sono i due rumeni, ormai presenza stabile in nazionale, quindi qualche richiesta l'avranno. Non so se andranno a compensare quanto è stato speso, perché ad esempio per Mane è stato speso una quindicina di milioni, e un giocatore che gioca nella B italiana venduto per più di 10 è difficile. Quindi al Parma conviene, anche per il valore dei propri giocatori, assolutamente tornare in Serie A. Per Vasquez è un discorso diverso, bisogna anche che la società poi valuti nell'eventualità, ma stiamo parlando di un'ipotesi lontanissima, e anche che insomma facciamo gli scongiuri del caso. Nel caso non andasse in A, poi vorrebbe anche dire che Vasquez non ha fatto una grandissima stagione, dipende in gran parte da Vasquez, credo, l'andamento della stagione. Allora, saluto ci arriva da Rino, ci chiede dove siamo stati, no, insomma abbiamo tirato un po' il fiato la settimana scorsa, e si chiede se il Monza venga qui col freno a mano tirato. Secondo me gioca una ciampa, no, scrive. E traducendola, io vedo un pareggio di paura come una delle ipotesi per la partita di domenica, a meno che un episodio non sblocchi la partita subito, perché insomma chi perde rischia tanto, rischia, oltre che perdere terreno dalle squadre che sono davanti, rischia davvero di poi dover ragionare anche sul progetto tecnico. Tra l'altro domenica il Pisa giocherà a Crotone, il Lecce giocherà ad Ascoli, che per il Pisa, nonostante la classifica del Crotone fosse la partita più complessa, l'Ascoli ha fatto bene fino adesso, ma per il Lecce potrebbe essere una partita abbastanza abbordabile. Poi c'è Cremonese-Benevento, che è un match molto molto interessante per i quartieri alti. Allora, qua arriva un messaggio di Matteo da Roma, ci fa molto piacere che ci sentano anche in streaming, lo potete fare quando non siete in auto con la radio, in casa con la radio, potete ascoltarci sul sito radioparma.it, dove trovate anche le radiocronache che tornano naturalmente domenica dal Tardini. Domenica è una partita fondamentale, ci scrive Matteo, per il proseguimento del campionato del Parma. Secondo me Stroppa rischia molto più di Maresca in caso di sconfitta, anche secondo me, visto che noi abbiamo un progetto per ora triennale con Maresca. Sono d'accordo, Matteo, perché effettivamente Maresca ha un contratto di 3 anni, e un allenatore al quale fai un contratto di 3 anni difficilmente poi lo puoi mandare via dopo 8 partite, anche se le cose vanno male. Allora, altro messaggio invece che arriva, questo di Federico da Medesano: il pareggio a noi non serve a niente, considerando la fortuna che hanno ogni sabato Cremonese e Lecce. Bisogna vincere, basta, il tempo di regalare punti deve finire, siamo già stati abbastanza crocerossini, che è una caratteristica del Parma. In B ricorderete che ha lasciato punti alla Provercelli, al Cesena, all'Entella l'altro anno, poi però è salito lo stesso. Però effettivamente abbiamo visto tanta gente risorgere contro i crociati. Poi tra poco ci fermiamo qualche istante, avremo degli altri ospiti. Vi leggo una notizia del giorno, perché il Parma ha comunicato di aver aggiunto all'interno delle proprie partnership Parma Cotto, che diventa training partner, cioè sulle maglie d'allenamento, insomma, penso di tradurlo così, come sponsor, c'è la Parma Cotto. Dicevamo, il Monza porterà almeno 300 tifosi al Tardini, staremo a vedere, perché per quanto riguarda invece la sponda giallo-blu crociata, c'è l'iniziativa Coloriamo il Tardini, maglie, sciarpe, bandiere. Il centro di coordinamento, i club hanno chiesto ai tifosi di portare tanto colore allo stadio, e poi c'è qualche prezzo speciale nei vari settori, insomma, con anche le normative che permettono una presenza maggiore allo stadio, potrebbe esserci una bella cornice. Poi Avea c'è la possibilità di portare il 75% della capienza tutte le volte allo stadio, per la Serie B sarebbero delle presenze altissime, perché insomma poi non ci si arriva neanche quando non si arriva neanche al 50% di presenze, anche se quando si può, quindi insomma poi è un discorso tutto relativo relativamente a queste percentuali. E Rino ci scrive: non so se riuscirò a reggere 3 anni con Maresca. Chissà, Rino, magari la squadra ingrana e inizia a funzionare, staremo a vedere. Per quanto riguarda invece i nazionali, è rientrato, come diceva anche Alberto Rugolotto, Michaela dagli impegni con la Romania, speriamo sia al meglio. C'è abbondanza, possiamo dire, in attacco. Poi cercheremo di capire anche come giocherà il Parma contro il Monza. Di fatto, diciamo, manca solo Vasquez, è rientrato anche Danilo, potrebbe essere disponibile. E Somma ha giocato 90 minuti con la sua Under 21 svizzera, che ha vinto sul campo della Bulgaria. Benedicak è entrato nell'ultima parte di gara con la sua Polonia Under 21 contro San Marino. E poi invece Balog è andato in panchina con l'Ungheria, che però ha pareggiato a Wembley contro l'Inghilterra, quindi una serata prestigiosa per quanto riguarda il difensore del Parma. Noi adesso facciamo una piccolissima sosta, poi torniamo tra poco. La radio siamo noi,
Radio Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, ci siamo, arrivano altri messaggi, ci sono quelli di Cristian che sono sempre molto simpatici. Domenica arbitrerà Maresca, direi che è fatta, scrive Cristian, perché l'arbitro è omonimo dell'allenatore del Parma, quindi insomma, giocando sul doppio senso, ci sta come battuta. Complimenti Cristian. Maresca di Napoli, insomma, è un arbitro di prima fascia, un arbitro di Serie A, quindi... sicuramente è un big match sulla carta, poi dopo speriamo che sappiano anche onorarlo sul piano del gioco. Le due squadre, è una partita complicatissima, soprattutto per i rischi che si corrono in caso di sconfitta. Abbiamo un nuovo ospite con noi, è Luca Romenghi, già in linea. Un gradito ritorno. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora Luca, come la vedi sta partita? Io pensavo prima che c'era il rischio che abbiano tutte e due un po' paura di sbagliare, perché chi perde... forse rischia un pochino più il Monza a perdere del Parma rispetto ai programmi del club, però insomma dopo inizia a mettersi male la classifica.
Beh, secondo me rischiano tutte e due, anche il Parma, visto i programmi del club. Sono due squadre che hanno dichiaratamente puntato prima dell'inizio della stagione alla vittoria del campionato e al salto di categoria. Non dovesse arrivare, sarebbe un fallimento, quindi inutile nascondersi dietro un dito. Una sfida difficile, francamente pensavo che il Monza a livello di classifica potesse essere messo meglio, proprio perché ha preso giocatori un po' più di categoria, la vedevo un po' più inserita nella categoria cadetta. Invece sta facendo fatica per tanti motivi, tra cui anche gli infortuni, però sì, è una sfida complicata sicuramente.
Senti Luca, dopo iniziamo a ragionare anche sulla possibile formazione del Parma, sulle soluzioni, ci piace anche giocare, fare qualche ragionamento sulla tattica. E a Monza si pensa a una squadra un po' più prudente che venga qui a giocare contro il Parma, anche perché per ora chi è stato prudente poi nell'arco della partita ha trovato anche le soluzioni giuste.
Guarda, le partite che ho visto io in casa, in realtà il Parma ha subito il gioco dell'avversario, sì, l'aggressività, ma anche il gioco degli avversari, proprio perché era messo male in campo. Quindi ti direi che la Cremonese non è venuta a difendersi come il Benevento. Cioè, in realtà le squadre che hanno fatto bene a Parma, forse il Pisa paradossalmente, a parte i primi 20 minuti, ha fatto una partita un po' più attendista, ma anche perché ha valori diversi a livello tecnico rispetto alle altre due, anche se lei in alto. Sì, non penso che se la giocheranno, penso che siano due squadre che se la giocheranno a viso aperto, anche perché le loro caratteristiche sono quelle di qualità di gioco, anche se Parma ancora di gioco se ne ha visto poco.
Tra l'altro Stroppa, se leggo tra le tue preferenze, non ti dispiace come soluzione, no. Almeno mostrate fino a quest'anno sta, insomma, si è un po' perso.
Sì, sai, è un discorso di logica di gioco rispetto ai risultati, il discorso sempre lì, poi ci ripetiamo. Stroppa è un allenatore che dà un impronta alle proprie squadre, quest'anno sta facendo fatica, impronta che il Parma pensavo potesse avere, invece non ce l'ha al momento. L'ultima partita ha dimostrato una cosa, che è stato alzato un po' a livello caratteriale, l'intensità caratteriale, ha portato qualche frutto, ma in questa categoria non basta, serve l'organizzazione, il Parma al momento non ce l'ha.
Ma secondo te questa organizzazione a campionato in corso così può crescere nella squadra? Cioè tu vedi dei margini anche nel breve periodo perché questa diventi una squadra effettivamente?
È una bella domanda, ti direi di no adesso, perché non vedo i giocatori giusti al posto giusto, e quindi così, a meno che non si dia una sterzata tecnica alla squadra, secondo me non si riescono a cambiare le cose.
Cioè tu vedi che la rosa per fare il gioco di Maresca c'è secondo te?
Io dirti la verità, non ho ancora capito come vuoi giocare a Maresca, per essere molto, molto franco. Cioè, io mi aspettavo un calcio di un certo tipo e ne ho visto un altro, o meglio, non l'ho visto perché è molto frammentario, un calcio completamente differente, fatto di distanze, fatto di verticalizzazioni, ma senza poi essere una squadra corta. Quindi francamente la parola è sempre la stessa, equilibrio e organizzazione, ma se finché Vasquez lo fai giocare mezzala a rincorrere gli avversari, fin quando giochi con due esterni alti che la fase difensiva la fanno fatica a fare, che francamente paradossalmente Tutino cioè, hai visto Tutino un'ora, cos'è stato? Un'ora in campo a Ferrara, una cosa sì. di questo tipo, e rincorreva ogni avversario, cosa sì. che Inglese non fa, cosa che Inglese non fa. E quello sopperisce ad alcune, se l'attaccante dà la mano anche in fase difensiva, sopperisce ad alcune lacune della squadra degli equilibri, perché magari fa la corsa in sì, più, sì, sì, ostacola sì. il passaggio e quant'altro. Ma in realtà, se poi hai cambiato, non è casuale che quando si è salito Inglese si è andato in difficoltà, anche se poi si poteva vincere anche largo, proprio perché la squadra ha smesso di correre là davanti, di pressare, quindi vengono fuori i limiti, questa è la verità. Vediamo, speriamo che la squadra la trovi, ma francamente al momento la vedo dura.
Senti, ti chiedo a questo punto, abbiamo ragionato un po' sulle scelte, no? Allora, dando per assente Vasquez, ti chiedo chi gioca da centrocampo in su.
Beh, l'assente di Vasquez non è proprio bene augurale rispetto all'ultima volta che è mancato, diciamo intanto questo. Paradossalmente potrebbe dare, se Maresca la interpreta nel modo corretto, potrebbe dare un po' più di equilibrio alla squadra, ma vedo che sta tirando dritto, cioè non torna sui suoi passi, non mette un centrocampista in più come io tante volte ho spiegato, quindi è difficile interpretarlo, è difficile interpretarlo. Penso che esca Vasquez ed entra un altro giocatore, potrebbe giocare probabilmente Brunetta sì. al posto di Vasquez, credo,
sì, sì.
E un esterno a destra al posto di Brunetta, che bisogna capire quale sarà. Se è un po' più conservativo, se è un po' più rischioso, insomma, diciamo. La logica di Zavarsa, io amo questo tipo di logica, di coraggio, guardato, ma poi quando va oltre la soglia del giusto, diventa difficilmente accettabile, perché allora vuol dire che stai andando contro qualcosa che non puoi controllare, secondo me. Quindi questo è il discorso.
E Tutino piuttosto che Inglese davanti?
Beh, lo vedi più... Stavo dicendolo prima, Tutino, la miglior partita che gli ho visto fare a Parma, anche se è un giocatore di categoria anche buono, l'ho vista fare da esterno.
Mm-mm.
Cioè, la verità è quella, però da quella parte lì c'è Miaila, Tutino secondo me è più esterno in 4-3-3 che punta centrale. Però l'Inglese visto nelle ultime apparizioni, francamente faccio fatica a farlo giocare, Marco. Cioè, non mi dà quelle garanzie fisiche di intensità che magari le recupera, speriamo, però è tanto che lo aspettiamo. Mi dispiace per il ragazzo, ma al momento è in difficoltà. Allora piuttosto metto su il ragazzino giovane l'ultimo quarto d'ora e gli faccio fare quello che ha fatto Tutino la partita l'ora prima, l'ora e 10 prima.
Tra l'altro Benek, il polacco, che sta facendo bene anche in nazionale, è entrato e ha fatto gol, chissà che non abbia anche una chance, anche se la partita in sé forse è una partita da big, è una partita in cui
sì, insomma, ma se non... sei big, è inutile che continuiamo ad andare avanti con i big
se
big,
non sono big fa...
se non sono big a livello di effettività, hai capito?
Cioè tu ci penseresti a farlo giocare il polacco?
Non dall'inizio, però, però a partita in corso meglio lui adesso probabilmente l'Inglese, questo voglio dire.
Insomma, vediamo, insomma, ci sono stati 10 giorni per far lavorare assieme la squadra, i messaggi che sono stati fatti passare anche nei video, insomma, di un ambiente piuttosto sereno. È chiaro che in caso di mancato risultato poi ci saranno anche dei ragionamenti, ma io dicevo prima rischia più il Monza, ho detto, rischia più Stroppa di Maresca, ecco, forse mi spiego meglio.
Ma sì, sì, può darsi, proprio per una questione di classifica, ma...
E di contratti anche.
Esatto, esatto, e forse anche di proprietà rispettiva, nel senso che la
proprietà italiana ha meno pazienza, no?
Secondo me potrebbe essere. Io sono sempre stato, l'ho detto e non voglio smentirmi, ho sempre detto non si cambia con un allenatore, con un progetto e tutto quanto, però bisogna dare una sterzata netta proprio a livello di percezione di calcio, cioè Scottarelli non può continuare a ballare in mezzo al campo, alla fine l'hai visto, le ultime partite era lui che magari parlava anche con Maresca per cercare di trovare un equilibrio, perché sa benissimo che non c'è.
È sott'acqua Schiattarella, sì.
Sì, forse facciamo dei ragionamenti anche un pochino più leggeri, forse 4-2-3-1, Marco, se proprio si vuole insistere con questo tipo di logica.
Speravo vorresti arrivare lì, sono due centrali per farlo, ce li hai, no?
Sì, e non è Juric, però no. È uno dei
Vabbè,
due.
Puoi provare purtroppo a far giocare Soma, anche se ha giocato in nazionale, davanti alla difesa, sì, a far della legna. E,
esatto,
e poi provare i tre dietro l'attaccante.
Ma anche del Prato, nel senso che alla fine io a destra, con tutto che magari la partita in casa, la penultima l'ha fatta bene, ma Ferrara l'ho visto in difficoltà. L'ho visto in difficoltà perché Terzino non è il suo ruolo, lui è più da zona centrale del campo, che sia dietro che sia in mezzo al campo, secondo me. È un giocatore che ha comunque, a quel punto prova a fare una partita, a mettere Osomo del Prato in mezzo al campo con Schiattarella, dargli un po' più di respiro, un po' più di equilibrio e fai giocare un po' più liberi i giocatori là davanti. Questa è la mia idea. È vero che magari lo devi fare più con Vasquez che con Moneta, che Moneta ha più corsa, ha più dinamismo e tutto quanto, ma secondo me la strada potrebbe essere quella.
Luca, grazie per essere stato con noi come sempre.
Un saluto a tutti.
Ciao. Sono arrivati un sacco di messaggi. C'è anche chi ha paura sul tema stadio. Sai che dei dialoghi ci sono stati anche stamattina. Insomma, non vediamo in questo momento dei nuvoloni, però insomma, c'è stato anche uno scambio di opinioni abbastanza acceso in consiglio comunale. Sicuramente la situazione è meno liscia, insomma, di quanto veniva prospettato qualche settimana fa. Poi vedremo come andrà avanti il progetto. Chiedo, tutto a posto per lo stadio? Ho sentito voci strane, scrive questo ascoltatore. Forza Parma. Le approfondiremo nei prossimi giorni. Qua un sacco di messaggi. Se domenica piove, è difficile che ci sia del colore, ma solo impermeabile ombrello. Parma Pisa Docet, ci scrive questo ascoltatore. In pratica siamo messi male se non vinciamo domenica. Sono d'accordo, l'inglese non è presentabile, lo stiamo aspettando da 2 anni. Ho l'impressione che il Napoli ci abbia rifilato un gran pacco. Spero che Bobby mi smentisca, ovviamente. La verità è questa: se non c'è cambio di rotta entro la sosta di novembre, ovvero in queste 5 partite, c'è da cambiare qualcosa, altrimenti che la società dica chiaramente: non vogliamo andare in A, teniamo Maresca, la squadra in campo non sa cosa fare. Altro messaggio: è palese, le fette di prosciutto devono stare sul piatto e non sugli occhi. Insomma, i tifosi rumoreggiano e speriamo che il Parma dia una risposta contro il Monza. Altro messaggio: allora Luca ci ricorda la designazione che ci era stata anticipata con un messaggio ironico, dirige Maresca di Napoli la parità tra i crociati e il Monza. Questo era il caso di omonimia. E tra pochissimo ci fermiamo, però andiamo a dare uno sguardo a altre notizie che troviamo sul web, ricordandovi che ci sono ancora biglietti per la partita tra i crociati e il Monza. Ci sono, continuano sui siti nazionali, continuano a avere brutte notizie per il Milan, perché dopo che si è rotto il portiere Maignan si chiama fuori anche Theo Hernandez, che è positivo al Covid. Davamo uno sguardo così alla Serie A, che ha diversi big match in questo fine settimana, a partire da Juventus-Roma, ma ci sono anche Lazio-Inter, ci sono delle partite interessanti. Il Napoli ospita il Torino. Teniamo sempre un occhio sulla Serie A per non perdere l'abitudine. Facciamo una piccola pausa perché tra poco arriva Luca Ampollini.
Radio Parma.
Ehi, è tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori Maimeri perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo!
C'è un viaggio che non finisce mai, è quello dell'anima. Ad Auspicia, Festival Nazionale di Astrologia. Il tema è il viaggio interiore. 3 giorni di conferenze, esperienze e workshop per scoprire come la nostra vita può incrociare il nostro destino in un cammino di crescita, metamorfosi e rinnovamento. Consulti individuali, oroscopi, tarocchi. Auspicia Festival, 15, 16, 17 ottobre, Palazzo dei Congressi di Sasso Maggiore Terme. Ti aspettiamo. Scopri il programma su www.auspiciafestival.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci di nuovo in diretta Radio Parma, palla in tribuna. Per chi si fosse perso parte della puntata, c'è il podcast sul sito di Radio Parma. Il nostro numero invece per interagire è 333-9200170, gli sms e i messaggi WhatsApp. Dovremmo avere con noi in linea un altro ospite e un gradito ritorno, come sempre, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Luca, dove eravamo rimasti? È stata lunga sta pausa e poi ce ne sono tante quest'anno.
Ma io francamente non so dove eravamo rimasti. Io chiaramente non mi auguravo che la squadra prima di Ferrara potesse dare una risposta convincente. Purtroppo questa risposta, Marco, non è arrivata. E quindi attendiamoci che arrivi domenica col Monza, che sarà una partita molto dura, anche chi mi ha preceduto ha già illustrato bene la partita. Vediamo, io spero ci sia qualche novità a livello di formazione, perché comunque la squadra ha chiaramente bisogno di qualche idea nuova che ancora non si è nemmeno intravista, credo.
Ma dici più a livello di pedine o di modulo?
Ma di tutto. Di tutto, perché credo che comunque questa squadra non ha un'organizzazione, non ha economia, non ha molto. Io guarda, credo che, come dice Allegri, io ormai si è capito, insomma, che io sono un grande fan di Allegri, insomma, io non renderei, come dice Allegri, il calcio molto più difficile di quello che è. E quindi ci sono, secondo me, alcune soluzioni da cambiare, perché il Parma, secondo me, è forte, ha una rosa forte, ha un organico di primissimo livello, e quindi questo organico deve venire fuori. E in che modo? Cambiando qualcosa a livello puramente tattico. Io ti dico, se questa squadra giocasse solo di rimessa, detto in maniera molto molto easy,
le vince tutte?
Le vince tutte, cioè mettendo un'ottima organizzazione difensiva e dando sfogo alle grandi qualità che hai dal centrocampo in su, secondo me non perdi una partita. Però io capisco che si voglia dare un'idea nuova, però almeno insomma è auspicabile che questa idea si cominciasse a vedere.
Eh sì. E poi insomma c'è questa difficoltà di, noi dividiamo spesso tra giochisti e risultatisti, così, ma per dare delle etichette che magari non vanno mai bene, difficilmente nel breve periodo progetti così hanno dato risultati, cioè queste rivoluzioni così teoriche poi si sono trasformate in realtà, e spesso in Italia poi vanno a incocciare con la pazienza dei presidenti. In questo caso Parma è diversa perché è un presidente non italiano.
Ma guarda, qui a Parma si è preso come modello Bielsa, no? Bielsa e il suo Leeds. Io ho fatto una piccola ricerca che poi domani sera mostreremo a Calcio e Calcio.
Oh, ecco.
No, siamo andati a vedere un po' come gioca, non voglio anticipare troppo i temi chiaramente, però siamo andati a vedere come gioca il Leeds, come giocava e come gioca il Leeds di Bielsa, ed è vero che lui il primo anno alla guida del Leeds, come sottolineano i dirigenti del Parma, non riuscì ad andare in Premier.
Sì, ma ha perso l'ultima partita però.
Esatto, arrivò terzo, perse l'ultima partita.
Ha fatto 100.000 punti ha perso la spareggio, no? La semifinale. Quindi,
cioè. Sì, perse col derby.
Qui ci siamo lontani da arrivare a questa situazione.
Ecco, il problema è che noi dobbiamo comunque cercare di dare un'impronta un pochino più marcata rispetto a quella che abbiamo visto fino a questo momento, e il Leeds, quel Leeds di Bielsa, non c'entrò la promozione, però insomma la sfiorò. Io non dico che il Parma non riuscirà quest'anno, io sono ancora convinto che il Parma farà benissimo, e sono convinto che possa ancora farcela. Però è chiaro che non puoi continuare, passami l'espressione, continuare a sbattere la testa contro il muro sperando che il muro si rompa, perché è chiaro che questa squadra in questo modo, a mio modo di vedere, non riesce a cavare il ragno dal buco, quindi probabilmente qualche soluzione nuova bisognerà trovarla, altrimenti sarà difficile. Però la qualità di base a livello di giocatore ce l'hai, l'allenatore è preparato, speriamo di vedere qualcosa di nuovo.
E ti posso aggiungere questo, rispetto all'ultimo anno in Beacon, D'Aversa secondo me c'è un piccolo handicap per la piazza, che il fatto che allora si tornava dalla Lega Pro c'era grandissimo entusiasmo e c'era molta più pazienza. Quest'anno il pubblico arriva da un'annata disastrosa, si è visto pochissime volte vincere il Parma o anche perdere partite già vinte, E in questo senso la piazza forse ha un po' meno pazienza anche.
Beh, la piazza ha anche meno pazienza perché la squadra adesso è molto più forte rispetto a quel Parma di D'Aversa.
Nel senso che quel questo Parma, D'Aversa è molto più forte secondo te?
Ma sì, dai, sì. Allora era una matricola costruita per arrivare ai play-off e centrò la Serie A. Però se poi andiamo a vedere le carriere che hanno avuto la stragrande maggioranza di giocatori che furono in B con D'Aversa che centravano la Serie A, prova a riesaminare quell'organico e vedi che sono tutti rimasti in Serie B, chi era andato in Lega Pro, ma in Serie A sono andati in pochi.
Ma non è magari quella la ricetta per vincerla la B?
Ma io non sono tra quelli che sostengono che per la B ci vogliono giocatori da B e per la A ci vogliono giocatori da A. Io credo che ci vogliono giocatori buoni, punto. E il Parma i giocatori buoni ce li ha, bisogna saperli mettere in campo nel modo giusto. Ma non è che il Parma quest'anno sta facendo male perché non ha giocatori da B, sta facendo male perché non ha una organizzazione, perché ancora Maresca non ha dato una sua impronta. Ma l'organico, ripeto, è un organico di primissimo livello che, a mio modestissimo modo di vedere, se fosse schierato in una maniera molto razionale, senza inutili rivoluzioni, io credo, avrebbe già una posizione di classifica diversa.
Luca, ma tu a gennaio, se avessi la bacchetta magica, restando queste le condizioni del progetto tecnico, dove andresti a operare? Perché poi passano i giorni, passano i tempi, bisogna iniziare a guardarsi attorno. Dov'è che il Parma, se oggi avessi la bacchetta magica, inseriresti un giocatore?
Io inserirei una prima punta di ruolo, perché questa squadra al di fuori di Tutino, che peraltro prima punta non è, perché lui è una seconda punta o tutto al più un esterno, ma soprattutto una seconda punta, hai solo Inglese e Benedicak. Benedicak secondo me è ancora molto acerbo e quindi hai solo Inglese che è ancora un'incognita, e quindi prenderei una prima punta e sicuramente un centrocampista per far rifiatare un po' Schiattarella, se vuoi continuare su questa linea. Però l'organico è molto forte, cioè il Parma è la squadra più forte della Serie B, mettiamocelo bene in testa, perché è così dal mio punto di vista, che ha una completezza a livello di qualità in tutti i reparti come al Parma. Per esempio a me domenica piacerebbe vedere qualcosa di diverso, mi chiedevi perché non vedere Inglese e Tutino insieme in un 4-4-2 o 4-2-4 come qualcuno amava dire qualche anno fa, con Mane e Mihaila sugli esterni, due centrocampisti. Questa potrebbe essere una cosa diversa, che probabilmente non vedremo, ma potrebbe essere una soluzione nuova, anche perché insomma Tutino farebbe la seconda punta, che è il ruolo che lui ama di più. L'anno scorso Salerno con Djuric ha fatto la seconda punta, ha fatto un campionato strepitoso, e Inglese farebbe la prima punta come è in grado di fare.
E avrebbe anche quell'aiuto lì davanti che non ha poi quando è chiamato adesso a fare la boa da solo e a prendersi tutto l'attacco.
Ma sì, con Mane e Mihaila sugli esterni, Brunetta che si accomoda in panchina a fianco di Maresca e Djuric e Schiattarella a centrocampo.
Ma tu Brunetta lo vedi giù? A rifiatare,
a me Brunetta sta deludendo quest'anno, perché dopo un inizio molto incoraggiante, dopo ha giocato solo a sprazzi e non ha più preso in mano la squadra come ognuno di noi credo pensasse, perché in Serie B lui deve fare tremendamente la differenza e purtroppo fino a questo momento non lo sta facendo.
Ti ha scritto Andrea un messaggio lungo, però te lo leggo perché vorrei un tuo commento. Il problema di questa squadra è fare capire il prima possibile ai giocatori, come faceva Guidolin, che devono ragionare solo ed esclusivamente da squadra, che nessuno è importante, smetterla di sentirsi prima donna, la Man Mihaila, giocatori egoisticamente parlando, ma dando il proprio contributo se necessario anche dalla panca, in partita in corso e senza dover per forza giocare.
Sì, no, ma è corretto, ma queste sono sempre situazioni che deve curare l'allenatore. Però non puoi neanche, ripeto, il fatto di essere consci delle proprie qualità non significa essere presuntuosi, significa andare in campo in modo autorevole e autoritario. E poi è chiaro che questo non deve sfociare nella presunzione, perché l'umiltà comunque la devi. Questa è una squadra che deve avere la consapevolezza di essere molto forte, dal mio punto di vista. Non c'è nulla di male in tutto questo. Ha un obiettivo che è la Serie A e lo deve perseguire con tutte le forze, sapendo che ci può arrivare, non dico in carrozza, ma ci può arrivare in modo autorevole. È un po' come l'Inter, che ha l'obiettivo di vincere lo scudetto, non è che ha l'obiettivo di arrivare terza, quarta o quinta, deve vincere lo scudetto, poi magari non ci riuscirà, però la squadra sa di essere forte per poter raggiungere questo traguardo.
Dietro chi sta fuori, Luca, se rientra Danilo, secondo te?
Secondo me starà fuori Valenti.
Sta fuori Valenti.
Non lo so, però insomma il candidato numero uno è lui, perché Cobauter, quello che giocava più continuativamente con il rientro di Danilo, potrebbe anche esserci il ritorno di Osorio, sai, bisognerebbe capire come stanno, no? Perché anche Osorio è guarito. E quindi
la tentazione di giocare a tre in futuro non è male, con tre...
No, non
credo che
le
farà Maresca.
No, è una bella soluzione il fatto di poter giocare a tre con stile Gasperini, un 3-4-3, dici tu.
Sì,
o anche un 3-4-1-2, sì, non sarebbe male come soluzione, ma perché non provare? Voglio dire, adesso purtroppo a quelli che non sappiamo quello che l'allenatore proverà, ma io francamente, Marco, prima così ho buttato lì una soluzione, tu adesso giustamente ne hai buttata un'altra molto plausibile, io non mi stupirei se domenica prossima ci fosse qualcosa di nuovo. Anzi, lo spero, francamente.
Staremo a vedere contro il Monza. Allora, ci ha scritto Roberto un tema che promettiamo nei prossimi giorni approfondiremo, quello dello stadio. Attenzione, lo stadio è fondamentale per il proseguo di questa società, altrimenti non si crescerà mai, perché qualche ascoltatore, Luca, ci scriveva prima che aveva timori che il progetto si stesse un pochino arenando. Però, insomma, bisogna anche abituarsi che in Italia un progetto viene lanciato, pubblicizzato, poi prima che venga fatto passa tanto tempo, passa anche il confronto giusto che ci deve essere con la città, con le parti sociali, i portatori di interesse. E su questo fronte ti chiedo un commento proprio sul discorso stadio, se ti convince quello che si è saputo fino adesso sul progetto dello stadio.
Beh, a me convince tantissimo, io sono tra quelli che si augura vivamente che lo stadio vada in porto in quella posizione, perché è un simbolo straordinariamente importante della città, che andrebbe, a mio modo di vedere, a migliorare in maniera esponenziale una zona in questo momento occupata da un edificio, chiamiamolo edificio, lo stadio, che è, non dico fatiscente, ma quasi, e quindi mi auguro ovviamente che ci possano essere presto novità positive in questo senso, perché Parma ha la necessità di avere un ripristino del suo stadio, quantomeno, perché è evidente che non si può proseguire col Tardini, dal mio punto di vista, che è uno stadio che ancora si basa su delle strutture veramente obsolete, e quindi insomma l'idea della nuova struttura non può che raccogliere, secondo me, i favori, non dico di tutti perché alcuni sono contrari, però mi auguro che il progetto vada assolutamente avanti. Cioè, Parma ha bisogno di uno stadio nuovo da vari punti di vista, insomma.
In ultimo, Luca, ti chiedo questa settimana cosa avrà detto Maresca, cosa avresti detto a Franco Vasquez per riacquistare questo giocatore che ogni tanto spegne la luce?
Beh, il tema è interessante, bisogna capire perché Vasquez spegne la luce.
Si sente al centro del progetto per il ruolo in cui è impiegato? Perché lui...
No, esatto, il tema è proprio quello. Cioè, lui in carriera ha subito delle espulsioni, ma mai un paio di espulsioni nelle prime giornate di campionato. Sì, sì. Quindi sicuramente non è un carattere docilissimo, questo è evidente. Oltretutto è un giocatore sudamericano, sappiamo a livello caratteriale che tipo di giocatori siano molti di essi. Però può darsi, la butto lì, è una mia sensazione non suffragata da alcun tipo di riscontro concreto. Può darsi che anche il suo nervosismo sia dettato da un contesto tattico che forse non lo c'è fino non gli piace il 100%. Anche tatticamente, anche Vasquez io non sto capendo bene come è stato impiegato. Sì, ha molta libertà, però è chiamato anche ad un lavoro senza palla molto importante,
che non sempre ha fatto in carriera, perché mi sembra uno che insomma di solito giocava quando ce l'aveva tra i piedi.
Ma sì, cioè è un giocatore che senza palla, secondo me, gli viene chiesto un lavoro che proprio non è tremendamente nelle sue corde, non so se sei d'accordo. Ma
staremo a vedere dalla prossima, da quella dopo, perché stavolta purtroppo, e dico comunque purtroppo, non c'è Franco Vasquez, che insomma qualche giocata ci fa sempre piacere vedergliela fare, soprattutto può essere sempre comunque decisivo. Luca, grazie, domani sera c'è calcio e calcio, quindi non perdetevelo con tutte le novità, magari avrai anche qualcosina di mercato, qualche nome, un nome ce l'hai sempre da proporre.
Ma sì, un nome ce l'abbiamo.
Non dirmelo, ovviamente, perché sennò
no,
Giuseppe
non posso,
mi...
Non posso, sennò Giuseppe mi caccia via, mi licenzi.
Va bene. Luca, grazie.
Un abbraccio a tutti.
Ciao,
grazie Marco,
ciao.
A te.
Allora, siamo quasi in chiusura di Palla in Tribuna con il sipario che cala su questa puntata che ci avvicina al Monza. Lunga sta pausa, eh? Poi siamo mancati un po' la settimana scorsa e insomma è lunga arrivare alla prossima partita perché c'è anche tanta attesa. La prevendita procede abbastanza bene, ci sono tanti tifosi che vogliono vederselo. Parma-Monza. Vi diamo una piccola anticipazione sul meteo di domenica che dovrebbe, allora adesso fate tutti gli scongiuri perché poi vederla in curva a Parma quando fa brutto è un disastro, però insomma dovrebbe essere tranquillo il meteo per domenica col sole, qualche nuvola forse, ma insomma neanche troppo freddo. Una delle ultime partite secondo me che si gode davvero stare allo stadio, stare nella curva scoperta, però insomma la cornice potrebbe essere ideale per una partita di calcio. Speriamo che poi il resto ce lo mettano quelli che vanno in campo, sennò poi dopo 20 minuti che ci sia il sole, che piova, ve ne frega fino a un certo punto. Siamo in chiusura di puntata, io ringrazio come sempre Simonetta in regia che mi ha guidato quest'oggi. Torniamo domani alle 14, tutti gli appuntamenti con le notizie del TG Parma alle 19.30, poi il TG Sport, domani sera torna Calcio e Calcio. Vi ricordo che domenica saremo in diretta a partire dalle 16 dal Tardini con la radio cronaca di Parma-Monza, una partitissima che Radio Parma vi racconterà. Un saluto da Marco Balestrazzi a tutti, ciao!